Ave Maria, vi parla da Roma Guido Vignelli per il nostro consueto appuntamento e il tema di quest'oggi potrebbe sembrare un po' strano, cioè cercheremo di capire un po' che cosa ha a che fare la Chiesa con alcuni mezzi di comunicazione molto recenti e molto sofisticati soprattutto, che stanno determinando in maniera abbastanza capillare la nostra vita quotidiana e intendo dire la nostra vita quotidiana di cristiani. Anzi, stanno in qualche modo influenzando la vita della Chiesa proprio in quanto tale. Faccio un solo esempio, per essere concreto, mi riferisco a un libro uscito pochi anni fa, intitolato Ciberteologia, pensare il cristianesimo al tempo della rete. E questo libro, stampato da Vita e Pensiero, lo uso, mi faccio riferimento non perché sia un libro buono, è in realtà un libro molto ambiguo e per certi aspetti pericoloso, ma perché è un libro molto significativo. L'autore, quando l'ha scritto pochi anni fa, non era ancora così famoso, adesso lo è perché è Antonio Spadaro, gesuita, direttore della Civiltà Cattolica, la gloriosa rivista dei gesuiti di Roma. Ora, già il libro lo comprai perché mi incuriosì quando uscì alcuni anni fa, Ciberteologia, perché si riferisce a come valutare la crescente presenza e azione di questi mezzi tipo internet nella vita della Chiesa. È molto interessante perché l'autore fa prima una sorta di bilancio delle innovazioni recenti di alta tecnologia, arriva fino a parlare anche della intelligenza artificiale. Ma è tutto collegato, collega poi tutto con la vita abituale della Chiesa. Noi già sappiamo, già anzi vediamo, si può dire tutte le domeniche, dei fedeli i quali seguono la Santa Messa o altri riti non su un libretto come si usava quando io ero ragazzino, ma lo seguono sul telefonino, o meglio sullo smartphone, perché sullo smartphone si collegano con internet e lì voi trovate praticamente tutto. E non solo trovate il rito della messa con tutti gli altri accessori, si trova anche quello che una volta era il breviario, adesso si chiama liturgia delle ore. Ma si trova molto di più in realtà su internet. Si trovano, per esempio, tutti i documenti della Santa Sede. Si trovano atti di diversi convegni di carattere religioso. Si trovano articoli e ovviamente anche piccoli libri che parlano della vita della Chiesa. Quindi non si tratta semplicemente di dire, beh, hanno sostituito il messalino con lo smartphone per seguire la messa. No, è molto più vasta e capillare la faccenda. Come dice giustamente l'autore di questo libro, che nella prima parte più descrittiva è molto efficace ed è condivisibile, si tratta oggi di pensare il cristianesimo al tempo della rete. La rete, teniamo presente, la rete internet con tutti gli accessori piccoli e grandi che noi oggi abbiamo e usiamo, si può dire quotidianamente, questa rete di internet non si limita a una più facile e più capillare diffusione delle cose religiose. Ovviamente non solo le cose religiose della Chiesa Cattolica, ma anche le cose religiose di varie chiese, sette protestanti, anche islamiche, anche neopagane, insomma un po' di tutto. Voi sulla rete trovate, si può dire, quasi tutto. Ma la faccenda è molto più complicata perché si tratta non semplicemente di uno strumento. Voi sentirete spessissimo ripetere che Internet e di riflesso anche l'intelligenza artificiale è semplicemente uno strumento che ci permette di usare più facilmente, più rapidamente molte cose. Il che è vero. Ma è vero finché tutto si ferma a livello del semplice strumento, cioè del mezzo che noi usiamo, un mezzo di cui dobbiamo restare padroni, e quindi questo strumento deve restare il servo che noi cerchiamo e mettiamo in azione quando ci serve, appunto, quando abbiamo qualche cosa da fare che nella quale Internet ci facilita. Ma qui arriva l'ambiguità profonda di Internet, e cioè il fatto che si tratta non semplicemente di uno strumento, ma di un modo di comunicazione, un nuovo modo di comunicazione. Un modo di comunicazione che non è semplicemente rapido, facile, ma è anche pervasivo, cioè interviene anche dove noi non prevediamo, o addirittura interviene anche dove noi non vorremmo intervenisse. E la cosa è facile da constatare pensando semplicemente al telefonino. Oramai lo usiamo tutti, ma il telefonino non è più semplicemente uno strumento di comunicazione, cioè un telefono migliore di quello vecchio. Lo smartphone è un diverso strumento di comunicazione che ci permette di vedere le cose da un diverso punto di vista. Per esempio, quando noi cerchiamo qualche cosa su internet, e lo facciamo tutti perché è molto comodo, anche se non usiamo Wikipedia, noi cerchiamo molte cose su internet, dagli indirizzi alle professioni, ai documenti, a informazioni di tutto il tipo, di tutti i tipi. Bene, quando noi cerchiamo queste informazioni su internet, noi ci accorgiamo che in realtà riceviamo delle informazioni previste, prevedibili e preconfezionate. Preconfezionate da chi? Dai grandi network, cioè le grandi ditte che spesso sono internazionali, che organizzano internet. E le organizzano in una maniera più svariata, da semplicemente permetterci di fare una chiacchierata con degli amici tramite Twitter, oppure a cercare qualche cosa di molto più importante. Fare uno studio, una ricerca, trovare delle persone che non riusciamo a trovare o dei quali abbiamo perduto i riferimenti e così via. Ma soprattutto cerchiamo in genere informazioni. Ora, la parola informazione vuol dire che dà una forma a qualche cosa. Qui la faccenda è ancora più, se vogliamo, più complicata, perché non si tratta soltanto di dare forma a qualche cosa. Noi entriamo, nel momento in cui usiamo internet, noi entriamo nel mondo di internet, il quale dà forma a tutto quello che vi passa, compresi noi, cioè compresi gli utenti di internet, quelli che dovrebbero usare internet come uno strumento, e in realtà veniamo a nostra volta strumentalizzati. Diventiamo in parte uno strumento di internet perché entriamo dentro secondo le categorie, i format e tutti i legami di connessione che internet ha già pronti, prefatti, preconfezionati a nostra insaputa, o perlomeno, anche se lo sappiamo, a nostra completamente fuori dalla nostra volontà. E questo vale ovviamente per la vita ordinaria quotidiana. Ora noi pensiamo cosa succede quando questo vale per la vita invece religiosa, cioè per la vita di noi cristiani e della Chiesa cattolica. Giustamente è stato detto che uno dei problemi di Internet, quando viene applicato proprio alla vita ecclesiale, è esattamente questo. Cioè la vita ecclesiale certamente gode tramite internet di una diffusione molto maggiore che in passato. Però questa informazione, queste notizie, queste immagini, queste idee, queste scelte, sono tutte preformate, nel senso che passano tutte attraverso, diciamo così, una sorta di filtro, che però è qualcosa di più di un filtro. Il filtro semplicemente trattiene quello che non vuole far passare e lascia passare quello che gli va, quello che è conforme al suo palinsesto, potremmo dire, al suo sistema informatico. Ma in realtà c'è di più, c'è di più. In realtà il sistema internet, così come è congegnato e funziona obbligatoriamente, non si limita a fare da filtro, ma fa una sorta di risistemazione delle cose. Quindi i messaggi che noi mandiamo, le foto, i contatti, le chiacchierate, le idee, i documenti, eccetera, passa attraverso una sorta di meccanismo interno che, a parte il fatto che può accettare o rifiutare quello che noi gli mandiamo, ma anche quando lo accetta, quindi lo fa passare, lo diffonde, lo fa nella maniera sua propria, e cioè in maniera informatizzata. Questo è il modo di agire di Internet. Non si può cambiare, almeno per ora non può essere cambiato, anche perché è alla radice del problema, passa sulle nostre teste ed è determinato dalle grandi aziende, le grandi ditte informatiche, che molte delle quali hanno sede nella famosa Silicon Valley, la Valle del Silicio che sta in California. Ma in realtà non è un prodotto tipicamente californiano, perché, o statunitense, o americano, perché questo sistema di informatico è in realtà un formato internazionale. È mondiale non solo perché è diffuso un po' in tutto il mondo, almeno tutto il mondo che si può raggiungere tramite internet, ma è proprio fatto secondo degli schemi che vanno al di sopra, passano al di sopra non solo delle famiglie, delle stirpi, dei comuni, delle comunità, ma anche delle nazioni e degli stati. È quindi un sistema internazionale. Ora, fin qui quello che ho raccontato vale per tutto il sistema, qualunque cosa trasmetta, qualunque cosa diffonda. E già qui ci sarebbe da fare un'indagine su chi sono i veri decisori di questo sistema. Sono persone a volte famose. Come lo è Bill Gates o lo era fino a tempo fa vari inventori, adesso Elon Musk, ma sono parecchi gli inventori di sistemi informatici di grande diffusione. A volte sono abbastanza famosi, ma abbastanza spesso sono dei tecnici, anche se sono diventati miliardari, come il caso di Zuckerberg, ma sono dei tecnici che hanno accesso, si può dire, quasi esclusivo a questo sistema informatico. Quindi c'è una prima separazione. Noi che usiamo questi strumenti informatici non siamo in grado di influenzarli in maniera decisiva. Al massimo possiamo, volendo, boicottarli, ma anche questo si può fare relativamente, cioè per certe singole cose, per certi brevi periodi e così via. Ma in realtà i padroni della rete sono persone, alcune che hanno di pura fortuna, che hanno avuto la fortuna di indovinare l'investimento giusto e quindi hanno creato questi sistemi e sono diventati anche ricchi. Ma la maggioranza sono degli esperti che hanno una loro mentalità, delle loro categorie di giudizio, una loro etica, tra virgolette, anche se spesso è un'etica sbagliata, e quindi sono persone che hanno delle loro caratteristiche e quindi scelgono, orientano l'informazione via internet in un certo particolare modo. Bene, di fronte a questo, come si prospetta la situazione della Chiesa? Perché anche la Chiesa, c'è poco da fare, è coinvolta in questo. Non tanto perché il Papa usa Twitter, per esempio, o altri strumenti informatici, ma è una cosa oramai, comune, globale. Gli stessi vescovi informano i loro parroci, con questo sistema, con questi sistemi, anzi, al plurale, perché sono vari e diversi. C'è poco da fare. La facilità, la comodità, la rapidità della trasmissione spinge anche le autorità ecclesiastiche non solo a usare, ma molti addirittura a esaltare questa nuova tecnologia, questo nuovo modo di informarsi, ricevere informazioni e di informare, cioè trasmettere informazioni. E questo vale anche per la Chiesa cattolica. Ma qui nasce un aspetto molto particolare perché ovviamente il modo in cui gli ambienti e anche i capi della Chiesa cattolica si informano e informano a loro volta gli altri, non può essere una cosa puramente neutrale. Non si può dire che internet è semplicemente uno sviluppo delle vecchie lettere pastorali o delle vecchie encicliche o dei vecchi documenti ecclesiali che venivano usati, in genere erano scritti, per informare i fedeli e per orientare la vita della Chiesa. Perché proprio di questo si tratta, orientare la vita della Chiesa tramite, nel nostro caso, internet. Qui questo è il punto e prima di affrontarlo, seguendo questo libro diversamente valutabile del padre Spadaro, prima di valutarlo, abbiamo concluso questa sorta di grande prefazione che ci permette poi di entrare direttamente nel tema e di risolverlo, diciamo così, abbastanza rapidamente. Quindi mi fermo, facciamo una breve pausa musicale e ci risentiamo tra pochi minuti dopo l'intervallo musicale. A tra poco. Bene, riprendiamo il nostro discorso dopo l'intervallo musicale. E quello che abbiamo detto è già molto ed è decisivo per cercare di capire meglio l'impatto di questi nuovi mezzi di comunicazione sulla vita abituale della Chiesa, intendo dire la Chiesa anche nel senso dei normali cenacoli, le comunità. Le famiglie cristiane. Da quello che si è detto, voi avrete già intuito che non si tratta di una cosa tanto semplice da valutare. Intanto abbiamo scoperto che internet, dai semplici telefonini, semplici smartphone, fino all'intelligenza artificiale, che, per il momento è cosa di pochissime persone, non è un semplice strumento, ma è proprio un modo di comunicare ed è un modo di presentare le cose, le realtà. Un modo che può essere, diciamo, appropriato o inappropriato, fedele o infedele. Allora il problema è quanto questo modo è appropriato per la vita della Chiesa, così come noi finora almeno la conosciamo. Intanto c'è un'osservazione fatta da Padre Spadaro interessante perché dice: una comunità non può assolutamente essere mediata in maniera determinante da una tecnologia sofisticata, come appunto internet. Cioè non ci si può affidare semplicemente a questa tecnologia. Dire, per esempio, lasciamo perdere il vecchio telefono, lasciamo perdere le lettere, lasciamo perdere i libri, lasciamo perdere tanti altri modi di comunicazione, lasciamo perdere, come dicono alcuni, le conferenze, addirittura le prediche, lasciamo perdere tutto, si comunichi pure tramite internet, perché così si arriva rapidamente e facilmente a un grande pubblico senza nemmeno spostarsi da casa, per esempio. Sappiamo che, specialmente dopo il cosiddetto lockdown, cioè la segregazione coatta che ci hanno costretto durante il periodo dell'epidemia da Covid, si è creata una, ampia pigrizia da parte di tanti ambienti, anche cattolici, perché in questo modo, non potendosi muovere da casa, tutti comunicavano tramite internet e si ritenevano soddisfatti, credendo che fosse la stessa cosa. Ora, uno come me che ha partecipato per diversi anni a tanti convegni e tante riunioni, anche di carattere religioso, sa benissimo, come dovrebbero sapere tutti, che non è la stessa cosa, leggere una notizia su un convegno o su una riunione e parteciparvi di persona. È una cosa completamente diversa. La lettura di una notizia sul giornale, ma anche su internet, non è affatto la stessa cosa che partecipare a quella riunione, a quel convegno, a quella manifestazione di cui si è data la notizia. E lo stesso vale anche per le forme di comunicazione via internet, per esempio, partecipare a un convegno online. Per esempio a un webinar, come adesso si chiamano, con più persone, ma soltanto vedendole e ascoltandole online, via internet, non è affatto la stessa cosa che essere realmente presente a quel convegno. Chi è presente ascolta molte cose, vede molte cose e soprattutto allaccia molti legami che non possono essere fatti ugualmente via internet. Questo dovrebbe essere ovvio, contato, banale, ma per molte persone non lo è, perché sono abituate appunto non solo a una informazione mediata tramite internet, ma addirittura a dei rapporti umani mediati da internet. E questo è il grande guaio. Questo è il grande guaio, perché cambiare il modo di, non solo di informarsi e di informare, ma cambiare in questa maniera il modo di rapportarsi con le persone, di conoscersi, di fare relazione, amicizie, collaborazioni, eccetera, fosse anche solo il modo di lavorare, beh, cambiare questo modo in termini mediati, rigorosamente mediati da internet, vuol dire un grosso cambiamento. Non è la stessa cosa. Il contatto diretto personale ci permette una conoscenza dei sentimenti e delle esperienze e soprattutto delle relazioni, che invece il contatto mediato da internet non ci permette, anche se queste persone le vediamo e le sentiamo ugualmente. Quando poi questo sistema viene esteso alla vita della Chiesa, voi capirete già bene come il problema diventa molto grande. Anche perché internet non si limita appunto a un sistema di informazione, è anche un sistema di formazione in realtà, per il semplice fatto che presenta non solo notizie o fatti o cose, ma presenta in realtà un mondo. Internet presenta un mondo in maniera varia, se vogliamo, a seconda delle fonti, a seconda degli strumenti e dei sistemi di trasmissione, in maniera varia, se vogliamo, sfaccettata, anche problematica, ma comunque trasmette un mondo. E quindi se noi usiamo in maniera abituale e capillare internet, noi entriamo nel suo mondo. E se lo facciamo per metterci in contatto con gli ambienti religiosi o per informarci sulle religioni, noi entriamo in contatto non direttamente con questi ambienti religiosi, ma col mondo che li rappresenta. Ed è una cosa profondamente diversa. Una cosa è il mondo reale, per esempio religioso, un'altra cosa è il mondo come viene filtrato e mediato da internet, e un'altra cosa ancora è il mondo religioso, anche nel nostro caso, che si presenta a noi tramite internet. Questo mondo com'è? Parlando del mondo religioso adesso soltanto, è certamente un mondo innanzitutto molto semplificato, enormemente semplificato, anche perché prescinde in parte da due fattori importanti, il tempo e lo spazio, che però sono fattori molto reali. Noi oggi possiamo entrare in contatto in maniera fulminante, immediata, con la quotidianità immediata, ma possiamo anche recuperare cose, persone, legami trasmessi da internet parecchio tempo fa, insomma abbastanza tempo fa, perché internet è in grado anche di riciclare col suo sistema e nel suo mondo, anche fatti e persone che non ci sono più, avvenute quindi molto tempo fa. Questo per quanto riguarda il tempo, e non parliamo poi per quanto riguarda lo spazio, questo è più facile ancora da capire, perché ovviamente internet supera le barriere spaziali, anzi supera le distanze prima ancora che le barriere spaziali, in maniera rapidissima. Molto comodo, certo, ma anche molto pericoloso, perché tendiamo a non renderci conto che, come le differenze di tempo, anche quelle di spazio, sono reali e bisogna fare conto di esse. Ora, secondo Padre Spadaro, il rischio all'orizzonte è niente meno che la alienazione umana, cioè il rifugio in un mondo fittizio, piacevole se vogliamo, ma indolore, che fa perdere il contatto con la ricchezza incomparabile dell'esperienza umana, esperienza che è personale, diretta e irreversibile. Senza arrivare all'estremo di quei poveri ragazzi i quali si isolano dal mondo reale, compresa la loro famiglia, per entrare nel mondo artificiale, in certi mondi artificiali che si assomigliano a una sorta di droga elettronica. Ora, se questi mondi artificiali si presentano come religiosi o addirittura cristiani, ciò non toglie che il pericolo rimane, anzi in un certo senso diventa maggiore. Se Se poi questi mondi, che sono sempre mediati dal sistema internet e dal suo metodo di presentare e raccontare le cose e anche di giudicare a volte, se questi mondi sono poi addirittura quelli della Chiesa, della nostra Chiesa, e il problema e il pericolo diventano anche maggiori. Perché si tende a credere che Internet ci permetta di entrare in diretta comunicazione, diretta, facile e rapida, con tutto il mondo ecclesiale. E quindi di essere tutti connessi tra di noi, tutti collegati, tutti uniti, tutti amici, tutti fratelli. E si crea quindi una sorta di fraternità elettronica tramite internet. Ma questa fraternità è in realtà pur sempre fittizia, almeno per quanto riguarda il modo in cui avviene, in cui si trasmette, si moltiplica, si comunica questa fratellanza. E la Chiesa reale resta, per così dire, periferica. È paradossale perché uno strumento che dovrebbe immergere nel reale, e anzi aprire una finestra gigantesca su tutto il reale, in realtà chiude queste finestre e tenta di riprodurre la realtà ecclesiale nel nostro caso, all'interno del nostro stanzino dove c'è il nostro computer o addirittura all'interno del nostro smartphone, del nostro telefonino. Ne risulta una immagine di chiesa, non la chiesa reale, ma una immagine di chiesa, perché sempre di immagini si tratta in realtà, non si tratta di esperienze reali. Un'immagine di chiesa che è certamente interconnessa, decentralizzata, costruita dal basso, flessibile, è sempre in evoluzione. È quella che gli esperti chiamano network church, cioè la chiesa che ripresenta e in un certo senso si riformula, si rifà, si ristruttura tramite internet, tramite la rete informatica. Non è una cosa da poco, se pensiamo che la Chiesa è nata, fondata sulla presenza innanzitutto, sulla presenza di nostro Signore Gesù Cristo, poi degli Apostoli, poi di tutti gli inviati degli Apostoli, i Vescovi e tutti i vari sacerdoti, predicatori, missionari, dottori, frati, suore, eccetera, eccetera, vergini, martiri, testimoni della fede a tutto livello. Quindi è innanzitutto una presenza reale con la quale bisogna avere un contatto reale. Questa presenza è puramente trasformata e semplificata a livello catodico, potremmo dire, da internet. Poi la Chiesa come si è trasmessa? Essendo una Chiesa fondata sul Verbo incarnato, si è trasmessa principalmente attraverso il verbo. Noi sappiamo che cioè è molto bella la frase di Sant'Agostino che dice: non crederei nelle sacre scritture se non mi fossero state trasmesse dalla Chiesa. Quindi le stesse scritture, i Vangeli stessi, sono in realtà un, diciamo così, sottoprodotto importantissimo, privilegiato, tradizionale di quella che è la predicazione e l'insegnamento in genere della Chiesa. Ma qui sta il punto. Anche il verbo, la predicazione, viene inevitabilmente semplificata e appiattita tramite internet. Ora, La questione chiave, dice giustamente Padre Spataro, è il passaggio dalla comunità al network come forma centrale di interazione organizzativa. Le comunità erano le comunità cristiane vere, a cominciare da quelle delle origini, quelle reali, quelle che hanno convertito il mondo, per intenderci. Le comunità cristiane erano basate sulla condivisione di valori e organizzazione sociale. Invece i network, cioè diciamo così la chiesa elettronica, sono costituiti attraverso scelte e strategie di attori sociali, siano essi individui, famiglie o gruppi. Per giunta si tratta, aggiungo io, di gruppi che hanno sempre questo filtro, questa mediazione all'origine delle grandi ditte che organizzano i sistemi di internet che sono in grado di modificare non solo il modo in cui veniamo a conoscere la Chiesa, ma anche la sostanza della Chiesa, perlomeno della sua azione. Quindi, che concetto si ha allora della Chiesa come società divina gerarchicamente organizzata, come ci spiega il Catechismo, la Chiesa Cattolica? E tramite internet questa definizione di Chiesa cambia, perché anche una Chiesa che esistesse solo su internet, guardate che ce ne sono, per esempio negli Stati Uniti, delle comunità religiose che esistono solo su internet e comunicano tra loro, celebrano, insegnano solo tramite su internet. Nella realtà quotidiana, della vita quotidiana, non ci sono. Bene, comunque anche una chiesa, di questo tipo può mettere dei capi, può mettere degli insegnanti, dei docenti, dei vescovi e anche un pontefice. Però li ammette solo come persone che hanno l'incarico di tenere in funzione la rete di connessioni all'interno di una società che è quella puramente elettronica. Quindi i capi di questa chiesa non sono più i gerarchi della Chiesa cattolica, ma agiscono in realtà come fornitori e organizzatori di parole, notizie, immagini, suoni, colori, fatti, proposte, scelte, quello che volete voi, ma non come veri capi, ma semplicemente come fornitori di prodotti religiosi via internet. Come se fosse un grande magazzino che riceve i materiali da chi vi partecipa, cioè dagli utenti di internet, se vogliamo, ma a sua volta poi li ritrasmette agli utenti di internet secondo un certo sistema, una certa logica e via di informazione. Questa visione offre un'idea della comunità cristiana che fa proprie le caratteristiche di una comunità virtuale leggera o light, come si dice oggi, senza vincoli storici e geografici, quindi fluida. E qui già si vede la gravità del pericolo, perché una chiesa ridotta tutta alla attualità dell'informazione sul momento ovviamente si stacca, perde il proprio passato, soprattutto storico, ma in parte anche geografico, perché internet, come sappiamo, tende a eguagliare, parificare, standardizzare tutto, perché è il sistema informatico. Se una cosa vuole essere diffusa rapidamente, facilmente a tutti, deve standardizzarsi, cioè deve ridursi ai minimi termini, E sono termini minimi nel senso che sono tutto quello che può essere accettato da internet, filtrato e sistematizzato dal sistema internet. Quindi sembra smarrirsi la comprensione della Chiesa come corpo mistico, che è la più profonda definizione della Chiesa, come sappiamo, perlomeno dall'enciclica Mystici Corporis di Pio XII, ma in realtà è una definizione molto antica. Quindi la Chiesa, in questo modo, come società divina, divina-umana, ovviamente, veritativa, cioè che si fonda su una verità, annunciata dalla parola innanzitutto e solo secondariamente dalla scrittura e dall'immagine, trasmessa da una gerarchia autorevole che, riferisce le testimonianze che passano attraverso i tempi e dai tempi antichi giungono fino a noi. Bene, questa Chiesa, la vera Chiesa cattolica, si semplifica e si appiattisce nella networked church di cui ho parlato prima. La Chiesa ridotta a prodotto informatizzato, non solo informatico, ma anche informatizzato, cioè ridotto alle dimensioni e alle caratteristiche che internet può trasmettere, è in grado di trasmettere o addirittura vuole trasmettere. Quindi una sorta, la Chiesa si riduce a una sorta di piattaforma di connessioni, che è quello che fa internet. Internet organizza piattaforme di condivisione, no, diciamo meglio, prima di connessione e poi di condivisione. Ma la verità cristiana rivelata, divinamente rivelata, certo crea relazioni fra i credenti, anzi prima fra i testimoni e i fedeli, poi fra i credenti tra di loro. Ma non si tratta di una semplice piattaforma di connessioni che poi trasmettono delle cose che vengono condivise da tutti. La verità annunciata dalla Chiesa Cattolica non è qualcosa di semplicemente condivisibile, perché tante cose, tante verità dogmatiche, morali, eccetera, giuridiche, liturgiche, non sono tanto condivisibili da tutti, tanto è vero che hanno sempre suscitato dissensi. Quindi, come in una qualunque società normale, una società umana, politica, naturale, ci si unisce su cose molto importanti che non tutte sono condivise, però tutte devono attenersi a queste cose e usanze, a maggior ragione questo vale per la Chiesa Cattolica. Ed è per questo che nella Chiesa Cattolica noi pronunciamo delle adesioni che non sono semplicemente un dire sì, va bene, mi sta bene, mi trova d'accordo, mi piace, condivido. No, entrando nella Chiesa Cattolica noi produciamo dei giuramenti, a cominciare da quello del battesimo, continuando poi con la cresima, poi se uno si sposa c'è il matrimonio, se diventa sacerdote c'è il sacramento dell'ordine e così via. Ricordiamo, stiamo parlando di sacramenti, ricordiamo che la parola sacramentum viene dal latino dell'antica Roma e vuol dire niente meno che giuramento. Ed è per questo che la Chiesa ha adottato questa parola. Il sacramentum in antichità, se non ricordo male, era il giuramento di fedeltà del soldato al suo principe, o per dir meglio al capo militare supremo. Una cosa analoga è nella vita della Chiesa. Il sacramento, almeno certi sacramenti, come battesimo, cresima, eccetera, sono giuramenti che il fedele, direttamente o per interposta persona, pronuncia, giuramenti di fedeltà in cui promette di rimanere fedele al proprio capo militare. Il nostro capo militare è del tutto particolare perché si chiama Nostro Signore Gesù Cristo. E noi sappiamo che fra i fattori che formano la Chiesa sono proprio i sacramenti, sono quelli che fanno l'unità della Chiesa. Tanto è vero che quando noi dobbiamo chiarire che cos'è la Chiesa, o chi fa parte della Chiesa, noi diciamo sono quei fedeli che abbracciano, accettano, condividono le verità rivelate e partecipano agli stessi sacramenti divinamente stabiliti e obbediscono alla stessa identica gerarchia. Quindi vedete bene l'importanza. Ora, tutto questo, anche il fattore obbedienza, viene molto appiattito all'interno del sistema internet, che tende inevitabilmente non solo a semplificare e a facilitare, ma anche a appiattire e immiserire tutto. Io mi fermo qui perché è un punto importante, forse lo riprenderemo nel prossimo dibattito sulla cosiddetta riforma sinodale della Chiesa, perché anche la faccenda della riforma sinodale della Chiesa ha un legame con il sistema informatico. Non è la cosa principale, ma c'è un legame oggettivo di uso, di strumentalizzazione. Nel frattempo io ho finito, perché è finito il tempo del mio discorso. Spero di essere stato chiaro e non certo esauriente, ma almeno coerente. E ringrazio tutti gli amici che ci ascoltano della pazienza con cui mi hanno seguito. Invito loro a riflettere su questo fatto, cioè che usare internet va bene, esserne usati è tutt'altro discorso, molto ma molto più pericoloso. Grazie ancora di tutto, ci risentiremo per la prossima volta. Ave Maria.